trailer che stiamo ascoltando si chiama Balganesh 3 ed è uno dei più popolari cartoni animati hindi. Ci porta nel mistico e favoloso subcontinente indiano, precisamente in India e Pakistan. Il protagonista di Balganesh è, come in molti lungometraggi per bambini e in molti cartoon, un piccolo bimbo elefante che si trova a combattere con scimmie enormi, coccodrilli e strani geni della lampada, il tutto fra le montagne incantate dell'Himalaya.
मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है प्रभु.
भूल? और आपसे?
हां बालगणेश, तुम ये बड़ी नहीं ले सकते.
L'India è un paese a sé nel panorama dell'estremo oriente, con i suoi miti, le sue favole, leggende, epopee. La maggior parte dei racconti favolistici indiani si basa sui testi sanscriti dell'induismo e sull'epopea della Mahabharata. È detto, quello che non c'è nella Mahabharata non esiste da nessun'altra parte. Da qui sono nate tutte le favole più antiche, nonché gran parte della tradizione orale dell'India. Gli animali sono i protagonisti per eccellenza delle fiabe indiane, in particolare cobra, elefanti, tigri, scimmie, spesso divinizzate e umanizzate insieme, come i naga, creature in parte umane, in parte magici serpenti. Quello che poi più caratterizza le storie indiane è la divisione in caste, che viene trasferita nelle fiabe attraverso tabù, conflitti e strane rivalità. Diverse teorie occidentali propongono la fiaba come nata dall'India. Ascoltiamo una delle fiabe più antiche dell'India che ha ispirato le favole di tutto il mondo e che ha come protagonista un animale. Si intitola La volpe e il bramino.
C'era una volta un bramino, un sacerdote dell'India, che celebrava cerimonie religiose in luoghi non facilmente raggiungibili. Quel giorno doveva attraversare una foresta per raggiungere un villaggio che c'era di là. Ad un tratto trovò una gabbia nella quale era rinchiusa una bellissima tigre. Il bramino provò pietà per la tigre. La tigre gli disse: «Ti giuro che non mangerai mai, mio benefattore». Il bramino la liberò e allora l'animale disse: «Come potevi pensare che giurassi il vero? Ho fame». Il bramino le chiese: «Prima di mangiarmi, sentiamo cosa ne pensa questo albero. Gli uomini sono cattivi, io offro loro riparo, refrigerio, e loro mi tagliano e mi uccidono. Mangialo pure per me». Poco lontano, in una radura, un asino stava brucando. «Gli uomini sono creature perfide, ci sfruttano tutta la vita e quando siamo vecchi ci abbandonano. Mangialo pure». A quel punto lì videro che stava arrivando una volpe. «Chiediamo anche a lei», disse il bramino. La volpe guardò i due e disse: «Voi mi state prendendo in giro? Ma come faceva una tigre così grande a stare dentro in una gabbia così piccola?» Arrabbiata, la tigre entrò nella gabbia. La volpe la richiuse dentro e poi disse al bramino: «Certo che senza un po' di astuzia tu proprio non te la cavavi».
I temi più cari alle fiabe dell'India, da Bombay a New Delhi a Calcutta, sono spesso bramini e principesse, padroni dell'India e creature divine, a volte terrificanti. Ci sono demoni, per esempio, che portano malattie tremende, come la peste, e vogliono impossessarsi delle donne sposate più belle. Tanti sono poi gli esseri favolosi che abitano sull'Himalaya e vivono a contatto con gli dèi. Ci sono poi i nani che cantano in diverse fiabe gli inni vedici e al femminile le stupende e ammalianti fate ninfe. Indir Vashti, studioso di mitologia dell'estremo oriente all'Università di Calcutta, ci racconta il mondo favolistico indiano.
Devo dire prima di tutto che l'India è una terra di fiabe. Forse è una terra di fiabe più di ogni altro paese del mondo. E di qui infatti hanno avuto le loro origini, i temi, le storie, i personaggi che poi sono arrivati attraverso la penisola arabica e attraverso la Persia, sia nella Asia occidentale, sia nell'Europa più tardi. E la prima e la più importante delle raccolte di storie dell'India, scritte ovviamente nella lingua di allora, nella lingua antica che era il sanscrito, se fa risalire a circa 500 prima dell'era cristiana. E queste storie sono raccolte in un'opera fondamentale che è il Panchatantra. Queste storie sono composte di 70 fiabe, 70 fiabe attraverso le quali degli animali con i loro comportamenti insegnano agli uomini come comportarsi. C'è una struttura che è all'origine di queste fiabe, e come è un re indiano che affida ad un saggio importante, che lui deve educare i suoi figli, e li educa raccontando queste storie ai suoi figli. Sono storie che hanno, dicevo, protagonisti gli animali, ma insegnano dei comportamenti di vita. Non sono comportamenti buoni, anzi, qui sono i cattivi, possiamo dire, comunque le persone più furbe, le persone più astute a vincere e a dominare sugli altri. Nel primo libro, per esempio, c'è la furbizia di due sciacalli che fanno litigare due personaggi importanti, due ministri del re degli animali, che sono il toro ed il leone. Nel secondo libro ci sono dei topi, le tartarughe, dei corvi, e loro insegnano come scegliere i giusti amici, gli amici che convengono di più, e farlo con furbizia e astuzia. E nel terzo libro si insegna come arrivare a fare una guerra, ma questa guerra farla con inganni e cattiverie. Protagonisti sono in questo caso i corvi e i gufi. Allora insegnano tutte le strategie per essere più cattivi e vincere i conflitti. E nel quarto libro c'è una scimmia che invece si salva da un coccodrillo che voleva ucciderla, e questo con grandi astuzie, con grandi, anche lei, con grandi cattiverie e con grandi furbizie. E nell'ultimo libro c'è una storia di un animale che è le manguste, la quale viene uccisa di un bramano, di un principe indiano, perché è accusato di aver ucciso il figlio di lui. E queste storie hanno continuato nei secoli a girare nell'India. Si può dire che ogni fiaba indiana risente e strutturata, comprese quelle contemporanee, sotto il modo di queste storie dei Panchatantra. Ma queste storie dei Panchatantra e quelle che più stupefacenti sono arrivate prima nella Persia e poi, attraverso una traduzione persiana e dopo anche in latino, sono arrivate anche nell'Europa occidentale. Hanno ispirato, per esempio, moltissime storie dell'italiano Giovanni Boccaccio, e si ritrovano anche in testi di William Shakespeare. E sono arrivate perfino queste storie di furbizie e di inganni fatti per il potere a influenzare alcune idee esposte, per esempio, nel Principe di Niccolò Machiavelli. Quindi, origini di queste fiabe, le fiabe indiane, che non solo sono alle origini di tutta la letteratura fiavesca dell'India, ma anche hanno una grande importanza nella cultura dell'Europa occidentale.
Un'enorme importanza nell'ambito della fiaba indiana è data dall'architettura. Le più maestose opere e gli edifici storici dell'India nascondono meravigliose leggende. In assoluto ciò è vero per il Taj Mahal, mausoleo del 1632 fatto costruire da Shah Jahan, un imperatore mogul, in memoria della moglie preferita, che racchiude in sé magiche e stranissime tradizioni. Il tutto nella perfetta geometria di nicchie, minareti, cupole possenti e spettacolari giardini. Bayan Taylor ha scritto: «Avete mai costruito un castello in aria? Qui ce n'è uno, posato giù sulla terra e fissato per la meraviglia dei tempi». Il Taj Mahal è un labirinto di storie, per gli artisti romantici un vero tempio dell'amore. Da qui è stato composto l'ultima, più recente fiaba moderna dell'India, La Montagna Sacra. Una fiaba inedita scritta da un guardiano della moschea più piccola del Taj Mahal. La morale della storia è che non bisogna giocare con il sacro, ma pure che con la modernità anche la logica delle reincarnazioni sta cambiando.
Sul monte Kailash, negli Himalaya, viveva una scimmia, Dukon. La leggenda vuole che questa montagna del Tibet sia sacra all'induismo e nessuno abbia il permesso di scalarla. Finché una sera d'estate, in un centro commerciale di cristallo e acciaio di Bombay, il signor Durst volle sfidare le credenze e le mitologie dell'India. Era un internauta di origini austriache e viveva a Calcutta con le figlie. Una sera rapì un bambino, Paidran, gli disse: «Vieni con me sul Kailash».
«Mai! È la montagna degli dèi!»
Non ci fu nulla che impedisse al terribile signor Durst di partire con Paidran. Il Kailash è alto 6.000 metri e si dice che da qui nascano i fiumi più sacri dell'India. Durst saliva in cima senza alcun rispetto, con sfrontatezza. Improvvisamente il giorno divenne notte. Cadde su di lui una fittissima foschia e vide fuochi di falò enormi. Paidran era terrorizzato e gridava:
«Io non sono colpevole, non ho fatto nulla!»
La terra si spaccò sotto i loro piedi e videro come un fiume in piena che si abbatteva contro di loro. Durst ne fu travolto. Paidran si ritirò in braccio alla scimmia Dukon.
«Ti ho salvato perché tu sei vittima di questo perfido signore».
«Che male ho fatto per diventare sua vittima?»
«Tu sarai il prossimo Dalai Lama, perché hai avuto il merito di salire senza tua colpa fino alla cima del Kailash».
«Impossibile, perché io non sono tibetano, ma indiano».
«Non importa. Oggi, nell'era del web, la reincarnazione del Dalai Lama è arrivata a Nuova Delhi. Il piccolo Buddha sei tu».
Sono molti i romanzieri indiani e i registi che si sono ispirati a fiabe e che hanno a loro volta creato fiabe. L'industria per eccellenza del cinema è Bollywood, ha trasformato le vecchie leggende e i miti indiani in lungometraggi. Il film Lagaan, del regista Gowariker, è per esempio una vera e propria fiaba che poggia su saldissime basi storiche e sociali con sfumature da melodramma. Siamo alla fine dell'Ottocento e un villaggio indiano è vessato dalle tasse degli inglesi. Un contadino sfida il capitano britannico ad una partita di cricket. Se vincerà, gli indiani non pagheranno le tasse per 3 mesi.
«Baba Bandhu, can you sit around eating roti all day or actually do any work?»
«Let's teach them a lesson right now. Get them!»
«The school has been shut down for good!»
Fra gli scrittori indiani più noti in Occidente che hanno rapporti strettissimi con le fiabe c'è prima di tutto Salman Rushdie, autore dei Versetti Satanici, una storia fantastica ma allusiva della figura di Maometto, che gli costò nel 1989 una fatwa di Khomeini e una condanna a morte. Rushdie, a 12 anni, scrisse il suo primo libro ispirato al Mago di Oz e la sua carriera vera e propria inizia con Grimus, una fiaba fantastica, o meglio fantascientifica. In molti suoi romanzi poi c'è la struttura delle fiabe indiane, dai Figli della Mezzanotte, che racconta la nascita di 1000 bambini il 15 agosto 1947, proprio a mezzanotte, nel momento della indipendenza dell'India dai britannici, e dei poteri magici di questi piccoli. Fino alla terra sotto i suoi piedi, dove il mito di Orfeo ed Euridice è rivissuto nelle pop star Vina e Ormui. Rushdie ha anche scritto un libro di fiabe per bambini, Harun e il Mar delle Storie, che ha lo schema classico del racconto popolare. L'eroe viaggia nel mondo per rompere l'incantesimo che opprime il suo triste paese, situato nel Mare Dolente. Questo mare è il Mare delle Storie, che il malvagio mago Khatam Shud vuole avvelenare. Alla fine, dopo un incontro con personaggi soprannaturali e molte battaglie, l'eroe farà tornare il suo paese ad avere un nome e suo padre narrerà storie meravigliose. Lo scrittore mistico indiano Osho Raines, maestro spirituale letto in tutto il mondo, nei suoi romanzi riporta moltissime fiabe antiche dell'India e favole di saggezza. Da storie sulla musica a racconti di re e principi, come la sfida del re ai suoi tre figli. Chi erediterà il trono, chi saprà usare al meglio dei piccoli semi distribuiti dal padre. Morale della favola, non restare un seme, abbi il coraggio di crescere. Gli stessi temi si ritrovano nei cartoon più popolari dell'India, come questi. Dall'India arriviamo al vicino Pakistan. Per moltissimo tempo il Pakistan è stato parte dell'India e dunque numerose tradizioni orali pakistane coincidono con quelle indiane, eccetto piccole varianti di dettagli che cambiano da città a città. Una fiaba per eccellenza della cultura pakistana si chiama La storia che pone fine a tutte le storie. È una sorta di favola con sfondo morale. Il significato sta nel dire che è vietato conservare gelosamente una storia senza raccontarla, ma è vietato anche raccontarla male. È un classico esempio di metanarrazione. I personaggi sono costretti da un bisogno interiore a raccontare. Il Pakistan risente poi delle tante tradizioni orali e popolari dei paesi confinanti, dall'Iran all'Afghanistan, nonché di storie della tradizione musulmana. In Pakistan, infatti, Repubblica Islamica dell'Estremo Oriente, il 97% della popolazione è musulmana e di questi l'80% segue la corrente sunnita. Harun Dardesh, scrittore pakistano, autore anche di numerosi libri di fiabe, ci racconta le leggende pakistane di origine islamica.
Stories and tales in Zanis Pakistani are evocative in two important stories. Animals and magic are in the sphere fused with various aspects.
Le fiabe e i racconti del Pakistan sunnita sono incentrate su due importanti motivi: gli animali e un'atmosfera magica unita ad aspetti mistici.
Lions, tigers, bears explain important principle of our religion.
Leoni, tigri, uccelli, serpenti servono a rivelare insegnamenti significativi della nostra religione, come l'elefante e il leone di una delle più antiche e celebri storie della nostra tradizione. Però nelle fiabe pakistane c'è qualcosa di più, qualcosa di particolare. Da circa un secolo, infatti, moltissime fiabe sono incentrate sulla terribile situazione dei bambini del Pakistan. Qui i bambini anche di 5 anni, di 7 anni, vengono messi a lavorare senza garanzie, senza diritti, per molti ore al giorno.
By books of novels as Muhammad Salmani and Ahmad al-Nahwat.
Questa situazione è al centro dei racconti e delle favole di scrittori quali Muhammad Salmani e Ahmad al-Nahwat.
Is on the tragic story of children in Lahore. That was also translated in the famous movie.
Una di queste storie è The Last Song, un tragico racconto sui bambini di Lahore, che è diventata una fiaba popolarissima e ha ispirato un film di successo e una seguitissima serie di cartoni animati.
All cultures.
Udo era un bambino di 8 anni e, come tanti suoi coetanei, era costretto dagli adulti a tessere i tappeti anche per 12 ore al giorno. Lavorava a mano e intrecciava fili di lana in bellissimi tappeti di tutti i colori. Dovranno superare in meraviglia quelli persiani, diceva il padrone della fabbrica. Udo divenne in un anno bravissimo. Fu incacciato a lavorare per il padrone e ben pagato. Gli fu affidato un lavoro importantissimo. Tessere il tappeto con cammelli e dune per la regina di un lontano paese. Si mise all'opera. Dopo qualche tempo, però, Udo si accorse che ogni volta che finiva il tappeto, questo si scomponeva da solo e bisognava tesserlo di nuovo. Capì che un demone gli impediva di continuare. Sfidò il demone in battaglia, lottarono e Udo stava per essere sconfitto. Era la notte del 5° giorno del mese di Ramadan, a Karachi. Udo andò in cucina e offrì al demone uno dei buonissimi dolcetti del Ramadan fatti di mandorle, visciole e miele. E il demone, preso dalla brama dei dolci, fu pronto a dare in cambio qualunque cosa per averne altri e altri ancora. Così Udo finì di tessere il suo tappeto.
Oltre alla cultura islamica, alla base delle fiabe pakistane, vi è gran parte della letteratura persiana e urdu. Molti scrittori del Pakistan si sono ispirati ad antiche favole, da Nadem Aslam in Mappe per amanti smarriti del 2006, dove il rapporto fra cultura inglese e pakistana passa attraverso le antiche fiabe, a Mohammed Hanif nel libro Il caso dei manghi esplosivi del 2009, che parte da un antico adagio che dice che quando due innamorati si lasciano, un aereo precipita, e così racconta, fra fantasia e realtà, la storia dell'aereo più sicuro del mondo, l'Hercules, precipitato nel 1988 mentre stava trasportando un dittatore pakistano. E soprattutto fra gli scrittori moderni pakistani le fiabe arrivano con Kushwant Singh, l'autore di Un treno per il Pakistan. Singh, nel libro Delhi, definito dai critici una saga, una fiaba moderna, racconta la città indiana in una sorta di viaggio epico-fiabesco attraverso luoghi mistici e di favola, al di fuori dello spazio e del tempo. Protagonista è un vecchio che ama Delhi come fosse la sua prostituta preferita, Bagmati, metà donna e metà uomo, in una storia di fantasia lunga 600 anni. Ogni città del Pakistan ha i suoi segreti e le sue storie nascoste, da Lahore a Karachi, a Islamabad. Tutte oggi mischiano il passato dei souk e dei bazar con la modernità di centri commerciali multipiano, con sfavillanti e colorati negozi di tecnologia. L'Islam si unisce alle antiche tradizioni pakistane. Questo cartoon è molto caro ai musulmani perché la protagonista è una bimba con il burqa.
Can you sit around eating roti all day or at